occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 6 minuti del mattino, eccoci qua ancora una volta, benvenuti, bentornati ascoltatori. È martedì, è un martedì d'autunno, poteva andare peggio, poteva piovere e infatti piove. E allora, cominciamo, cosa dite? Ma sì dai, pronto? Oh ciao, pronto, ma lo sai che vendiamo le armi alla Turchia? Ma dai, ma veramente? Pare proprio di sì, mannaggia, questa non ci voleva. Eh sì, dovremmo smettere. Già, lo dici tu? No, dai, dillo tu. Ok, diciamolo insieme. Dovremmo smettere di vendere armi alla Turchia. E così è arrivato il monito di Zingaretti. Il governo italiano valuti subito il blocco dell'esportazione di armi alla Turchia. E poi è arrivato quello di Di Maio. Chiederemo che l'Italia smetta di vendere armi alla Turchia. Tutto molto giusto, tutto molto bello. Il problema è che due moniti non fanno una decisione. Ma soprattutto, chiederemo a chi di smettere di vendere le armi alla Turchia, tanto che qualcuno ha dovuto urlare: oh guardate che il governo siete voi quelli che dovete smettere. Ah già, mannaggia, non ci avevamo pensato. E così alla fine, dopo tanti dubbi, travagli e ripensamenti, l'annuncio è arrivato: stop alla vendita delle armi alla Turchia, però in futuro, perché è da maleducati cancellare in modo brusco la parola data. Quindi basta armi alla Turchia in futuro, anche perché, come scrive questa mattina LK, Erdogan le armi non sa più dove metterle. E dire che eravamo bravi nel vendere le armi alla Turchia, uno dei pochi campi in cui stracciavamo i tedeschi. Gli altri sono l'eleganza, le finali dei mondiali e naturalmente le spiagge, perché il litorale di Bremerhaven ci avrà pure il suo fascino, ma vuoi mettere con Bordighera? Per non cercare rogni, il governo italiano avrebbe preferito puntare su una soluzione di compromesso, tipo, che so, lo stop della vendita dei liquidator alla Turchia, per non dire dell'Unione Europea. La posizione dura e intransigente che ha preso l'Unione Europea è stata quella di togliere l'amicizia su Facebook a Erdogan, Kotionkin Docet. E poi c'è Trump, che nella sua grande e ineguagliabile saggezza, dopo aver mollato i curdi, aveva annunciato l'annientamento dell'economia turca, poi però se n'era dimenticato e ora guarda un po' se l'è di nuovo ricordato. Ah già, è vero, forse l'avevo detto io. Ecco, Trump avrà pure posizioni inaccettabili, sarà squallido, zotico, razzista, ma gli va riconosciuto di essere stato finora l'unico presidente americano davvero all'altezza della propria parodia. Intanto la democrazia del Rojava viene consegnata di fatto ai battisti di Assad e la nazionale turca scende in campo col saluto militare. Subito dopo si accoda Under, maglia Roma, si accoda Demiral, maglia Juve. Per il calcio italiano nulla da dire, va tutto bene. Poi però succede che si accodi anche Cenk Sahin, giocatore del St. Pauli, Serie B tedesca, che nasce nel miglio del sesso di Amburgo, squadra di solide tradizioni democratiche, la prima in Bundesliga a bandire l'ingresso del proprio stadio ai tifosi di estrema destra, squadra che ripudia la guerra, e Cenk Sahin viene licenziato in tronco. Ci sono quelli del saluto militare e poi ci sono quelli in fuga perché oppositori di Erdogan, come Hakan Şükür, ve lo ricordate? Centravanti dell'Inter, gloria nazionale con il Galatasaray e la maglia della nazionale, eletto in Parlamento e poi costretto all'esilio con l'accusa di essere un sostenitore di Gulen. Erdogan gli ha sequestrato tutti i beni e lui è scappato aprendo un bar in California, e da quel bar ha preso una posizione durissima ancora una volta contro la guerra di Erdogan. La mia, ha scritto, è una lotta per la giustizia, per la democrazia, per la libertà, per la dignità umana. Non mi importa di quello che posso perdere, se a vincere è l'umanità. E con lui Enes Kanter. Enes Kanter è un giocatore dell'NBA. Dopo il fallito golpe militare del 2016 in Turchia, ha pubblicamente criticato Erdogan e per questo è stato minacciato di morte. È stato accusato di terrorismo dalle autorità turche e diventato apolide perché la Turchia gli ha revocato la cittadinanza. È stato condannato da un tribunale turco a 4 anni di reclusione nel dicembre del 2017 per aver paragonato Erdogan a Hitler. Non ha partecipato ai Global Games di Londra l'anno scorso, anzi quest'anno, per paura di essere arrestato o ucciso da spie di Erdogan. Enes Kanter ha dichiarato: come posso restare in silenzio? Ci sono decine di migliaia di persone in prigione in Turchia, tra cui professori, dottori, giudici, avvocati, giornalisti e attivisti. Sono rinchiusi soltanto perché hanno detto di non essere d'accordo con Erdogan. Democrazia vuol dire avere il coraggio e la libertà di parlare. Mi hanno chiamato terrorista, hanno chiesto all'Interpol di arrestarmi. Starei marcendo in galera se fossi tornato in Turchia. Restare lontano dalla mia famiglia è un sacrificio enorme, una sfida complicata da vincere, ma le cose buone non ti vengono mai regalate, non sono mai semplici da conquistare, non lo sono mai. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ieri sera, tra l'altro, si è giocata la partita tra Francia e Turchia, con Erdogan che è riuscito nel miracolo di far tifare Francia a molti italiani, e invece la partita è finita 1-1. Tutto questo nel contesto della campagna di boicottaggio per la finale di Champions League a Istanbul. Ma vabbè, cerchiamo di parlare anche di qualcosa di meno tragico. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Per esempio possiamo parlare della manovra economica, che è cosa serissima, però siamo alle solite, ovvero si litiga e volano gli stracci. Il problema è che la manovra va consegnata entro la mezzanotte, dopodiché al 12° rintocco la carrozza tornerà ad essere una zucca. Insomma, siamo come sempre in modalità compiti fatti all'ultimo minuto, cosa che si addice più alle sorellastre che a un'impeccabile cenerentola. Della sorte di merendine e lotterie sapremo solamente in serata, dopo il Consiglio dei Ministri dell'ultimo metro. Intanto il Corriere della Sera oggi, con le prime 2 pagine, prova a sintetizzare tutti i temi contenuti, tutti i temi possibili che potrebbero trovare conferma all'interno della manovra: l'accorpamento di IMU e TASI, la conferma dell'ecobonus, quota centro con finestre a 6-9 mesi su cui la maggioranza è divisa, la tassa sugli imballaggi, il green corner per i beni sfusi, e poi ancora i 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale nel 2020, gli incentivi a chi paga con la carta, la lotteria degli scontrini, un fondo da 500 milioni per l'asilo nido gratis, la cancellazione del super ticket della metà dell'anno prossimo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è invece chi, come Libero questa mattina, tuona contro la manovra economica e titola: governo di straccioni, vuole rieducarci a colpi di tasse. Così un Libero veramente indignato, mentre il Giornale invece racconta: il fisco rapace, giochi, bevi, fumi, sei il tartassato medio, lo Stato a caccia di soldi colpisce sigarette e slot machine. Vorrei anche ben vedere, mentre il Giornale si indigna. Libero tra l'altro invece fa una scoperta incredibile per porre fine alle stragi del sabato sera. Lo fa a pagina 15. Le stragi del sabato sera? Basta stare a casa. Ecco la risposta geniale di Libero. Un po' dire come la prossima volta pubblicherà la sua scoperta per sconfiggere il cancro. Sconfiggere il cancro? Basta non prenderlo. Ecco, più o meno così. Libero che ci ricorda che stasera va in onda in seconda serata il più grande match di wrestling dell'anno, Matteo contro Matteo, alle 22:50 a Porta a Porta, il duello tra Renzi e Salvini. Salvini che si è fatto fotografare in questi giorni in Umbria in campagna elettorale nel paese di Bastardo, con tanto di felpa con sopra scritto Bastardo, tanto che tutti hanno detto: non vediamo l'ora di vederlo fare campagna elettorale anche a Pirla. Ma invece, a proposito di guerre, ce n'è anche un'altra, ma qui per fortuna la tragedia sfuma nella farsa. È una guerra che ha luogo a Roma. Andiamo subito alla notizia battuta ieri: delibera del Campidoglio, i cinghiali che invadono le strade saranno abbattuti. Dunque il Campidoglio ha consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori dei cinghiali. È l'ora delle decisioni irrevocabili, le operazioni belliche cominceranno a breve, poi i cacciatori cominceranno a sparare ai cinghiali per le strade di Roma, già che ci sono pure i topi e i gabbiani. Insomma, più che la capitale, ormai sembra Jumanji. A proposito di Roma, c'è stata la festa del Movimento 5 Stelle per i 10 anni, con la Raggi che è stata osannata. È andato tutto bene, ma c'è stato anche il parapiglia con l'assalto a un inviato delle Iene. Insomma, volevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno, alla fine hanno cercato di aprire un inviato delle Iene come una scatola di tonno. E in tutto questo, probabilmente l'avete visto, c'è stato anche il video di Beppe Grillo travestito da Joker, oppure era uno straordinario Joaquin Phoenix travestito da Grillo, travestito da Joker. Sta di fatto che non era un granché Grillo travestito da Joker, comunque meglio di Di Maio travestito da ministro degli esteri. A proposito di Di Maio, la notizia di ieri è che il Nobel per l'economia è andato a 3 economisti che hanno svolto un importante lavoro di ricerca per alleviare la povertà. Incredibile che l'Accademia di Stoccolma abbia invece ignorato proprio lui, Di Maio, che la povertà l'ha sconfitta. Altre cose che si leggono oggi sui giornali, beh, per esempio i De Benedetti, come gli Oasis e i fratelli Muccino, in questo caso padre contro figli, con De Benedetti che rivuole indietro Repubblica dai figli. Lo capisco, anch'io rivoglio spesso indietro il tablet che ho prestato al bambino, ma non è difficile farselo riconsegnare. Invece, mentre tutto questo accade sotto i cieli, la destra torna a tuonare perché sono ricominciati gli sbarchi e c'è una nuova straordinaria soluzione per fermare gli sbarchi che arriva dal mondo del sovranismo estremo, ma ve la racconto tra poco. Tenetevela lì, non ve ne andate. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Le 8 e 21 minuti a Radio Popolare, Popolare Network, il demone del tardi, sullo sfondo Dance Little Sister, Terence Trent D'Arby, mentre riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. E vi dicevo, c'è un nuovo incredibile progetto del sovranismo estremo per fermare gli sbarchi. Quando sentirete questo racconto, intanto mi raccomando, sappiate che è tutto vero, vi renderete conto di come la satira non ha futuro, perché ormai è sistematicamente superata a sinistra dalla realtà. Innanzitutto la notizia, il titolo nudo e crudo: i sovranisti che vogliono fermare gli sbarchi con la nave del diacono esorcista. Fa già ridere così, ma se si entra nel dettaglio fa ridere di più. Allora, si fanno chiamare la compagnia dei sovrani GNO, dove GNO è il contrario di ONG, cioè l'acronimo di organizzazione non governativa. È un'associazione che come obiettivo a fermare fisicamente gli sbarchi dei migranti, attuando un vero e proprio blocco navale in mezzo al mare per impedire che i migranti arrivino sulle nostre spiagge. E a capo, uno dei promotori di questa iniziativa, sapete chi è? È Paride Orfei, discendente dell'omonima famiglia circense, che qualche tempo fa aveva tentato già l'avventura politica come sindaco di Mira, in provincia di Venezia. Con lui David Fabbri, il diacono esorcista che si era già visto in piazza a Montecitorio per maledire il governo Conte, e si è fatto vedere altrettanto spesso davanti al comune di Bibbiano per maledire il sistema bibbiano. Allora la loro iniziativa prevede che i migranti vengano intercettati in mare e trasportati immediatamente in Germania, Francia e Olanda, ma vediamo come questo può avvenire, perché la strategia, come sapete, è tutto, e dunque per fermare i migranti in mare serve un'imbarcazione che per adesso non c'è, ma si sa il nome che avrà, perché lo dicono loro. La nostra nave si chiamerà X-Mas, come Christmas, ovvero la nave di Babbo Natale, ma soprattutto come X-Mas, decima Mas, la decima flottiglia, il gruppo di incursori della Repubblica Sociale, e la strategia è fantastica. Lo dicono testualmente: cercheremo di fermare le ONG con un uomo in barchino armato di crocifisso, e quell'uomo è proprio David Fabbri, che salderà sulla prua della nave un crocifisso di ferro di 2,5 metri. Ecco, questo l'approccio strategico. Il problema è che devono ancora trovare la nave, servono circa 130.000 euro per poterla armare di equipaggio e pure di crocifisso, e quindi insomma stanno cercando i finanziamenti. Questa è la notizia che mi premeva portare agli onori della cronaca, perché è giusto sapere come si può andare oltre l'affondamento delle navi pronunciato dalla Meloni poco tempo fa. Intanto, visto che abbiamo ancora pochissimi minuti, vi segnalo questa ve la segnalo domani. Allora, sapete cosa faccio? Per chiudere vi racconto una storia di vita vissuta, perché va bene la politica, va bene i grandi fatti che riguardano la cronaca, ma poi alla fine, come dire, tutti quanti siamo uomini, donne, persone, e quindi viviamo di piccole cose, che sono piccole o grandi tragedie del nostro stanco percorso nella nostra esistenza. E allora la storia è questa. Scena 1. Sabato, marciapiede, esterno giorno. Ci sono io, figlio piccolo per mano, sullo sfondo donna anziana in avvicinamento. Alza lo sguardo, ci mette a fuoco, sorride, si affianca e dice: ma che bello questo bambino. Orgoglio paterno, grazie signora. E poi prosegue: lei è il papà o il nonno? Demolizione controllata dell'ego. Io nego risoluto, cortese misto odio. Sul piano cartesiano della crisi di mezza età, la scis sfonda il margine del foglio quadrettato. È evidente che l'anziana è orba, non ci vede. Questo è il mio disperato esercizio di autotutela. Lei prosegue col suo passo, di fronte a sé ha un lampione, vediamo se lo centra. Sadica pulsione di riscatto, ma lei lo dribbla come il miglior Messi. Maledetta. Scena 2. Mattina, giorno dopo, bagno, l'occhio dell'anziana, Faust e geriatria, uno specchio che invecchia al posto mio. Prendo la decisione, convoco il figlio più grande, il tono dell'annuncio è stentoreo, l'ora delle decisioni irrevocabili. Oggi si fa un giro in bicicletta. La creatura sorprendentemente accetta. Sgomento, specchio nel bagno, urlo di Munch. Ero certo di un no, grande come l'Hotel Ritz. Troppo tardi, si va incontro al destino. E allora, chilometro uno, gambe di gesso, mistica evocazione del crollo della catena. Padre guarda figlio, ero azzurro della nazionale di bici, ma sono 20 anni che non pedalo. Chilometro due, volto da ritirata di Russia, rischio di arresto cardiaco, mano sul cellulare, solo chiamate di emergenza. L'anziana ha ragione, memorizzo il testamento, pianifico l'eredità. Chilometro 3, la svolta è scioccante, l'ora più buia è sempre quella prima dell'alba. Di colpo paio Eddie Merckx, allungo sul bambino, spicco il volo, manco avessi nella cesta E.T., oltre l'infinito e oltre, che significa in fondo a via Padova, ma proprio in fondo. La perfida anziana diventa un pallido ricordo che sfuma nella polvere. E quindi scena 3, ritorno a casa come un eroe dell'epica. 15 chilometri, l'arrotondamento del chilometraggio è in favore di Titolo, la colonna sonora Momenti di gloria. Cerco lo sguardo orgoglioso di lei, eccola qua, la palingenesi del maschio sedentario, ma lei non risponde a me, risponde al bambino e dice: ora il papà ce la minerà per 2 mesi. Sipario strappato, realismo femminista, ma è troppo tardi, ormai sono la mia narrazione. Appagato, mi abbandono sul divano e sogno la prossima impresa. Rettifilo, pedale, velocità e io vendicativo che arroto la vecchia.
Good afternoon. Hello, have a good day. Good afternoon. How are you today?
Just fine.
Goody, good.
C'era il romanzo di uno scrittore che si chiamava Patrick Susskind, credo che si chiamasse Il piccione, dove bastava lo sguardo di un piccione per mettere in crisi l'esistenza di un uomo. C'era anche Il grigio di Gaber, in cui era il topo a fare lo stesso, e può succedere anche che sia lo sguardo di una signora anziana incontrata una mattina sul marciapiede. Con questo siamo arrivati praticamente alla fine, anzi alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Ci risentiamo come sempre domani mattina, sempre alle 8, sempre sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Nel frattempo armatevi di ombrello, perché oggi piove tutto il giorno. Che altro aggiungere? Niente, se non che tra poco arrivano quelli di Prisma, Lorenza Ghidini, Roberto Maggioni. Ciao a tutti, a domani.
When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you
and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning.